Beh, innanzitutto c'è stata un'ennesima fumata nera perché se è stato un parziale accordo sui tempi soprattutto della transizione, cioè del governo che dovrà portare alle elezioni di 3 anni, e non si riesce a chiudere sulla composizione, sulla presidenza. Perché la componente civile, chi ha animato le rivolte, le associazioni dei professionisti sudanesi, le opposizioni, i partiti di opposizione, vogliono, continuano a chiedere un governo interamente civile. Ma ovviamente la giunta militare non è disposta a lasciare completa autonomia a queste forze che si sono riunite in un cartello che si chiama proprio Forze del Cambiamento, per il Cambiamento e per la Giustizia. Tu accennavi alle violenze della settimana scorsa. Ecco, per far capire la situazione, per far capire che tutto è cambiato per poi non cambiare nulla, ci sono state oltre 10 vittime perché sono intervenute le forze, le Rapid Support Force, che sono delle milizie paramilitari che hanno attaccato i manifestanti, hanno cercato di scardinare quelle che erano delle, non, qualcuno le definisce barricate, ma erano semplicemente dei sit-in per mantenere fermo un presidio davanti al quartier generale della difesa. Per rimarcare il concetto, noi da qui non ce ne andiamo fino a quando la rivoluzione non sarà compiuta, cioè avremo la garanzia che il governo sia civile, quindi ci sia un futuro nelle mani del popolo sudanese.
Antonella, tu eri proprio in Sudan negli scorsi mesi, tra parentesi, insomma, hai avuto anche questa disavventura che mi raccontavi fuori dalla diretta, ti sei stata interpellata dai servizi. Ti volevamo chiedere, insomma, cosa avevi visto, cosa hai visto in piazza, che impressioni hai avuto, chi si sta mobilitando, insomma, anche pagando un prezzo molto alto. E poi anche magari tratteggiando in maniera anche un po' impressionistica che sensazioni hai avuto che ci puoi restituire da questa mobilitazione.
Sì, a dire il vero, più che interpellata mi hanno proprio fermato i servizi di sicurezza mentre stavo girando. Io ero in Sudan lo scorso gennaio proprio per seguire le rivolte che erano scoppiate il mese precedente, il 19 dicembre, contro il governo di Bashir. Stavo riprendendo quelli che forse sono stati considerati degli obiettivi sensibili, un ponte che collega la capitale Khartoum con Omdurman, che è la città gemella da dove partivano, diciamo, le manifestazioni, e un presidio di persone davanti a un palazzo governativo, perché c'era una bandiera sudanese, e quindi questa cosa deve aver, come dire, allertato alcuni funzionari dei servizi che erano lì, si sono avvicinati e mi hanno costretto a seguirli e mi hanno portato in una stanza anonima di questo edificio. Per fortuna io ero riuscita, avevo capito quello che stava succedendo, ero riuscita a mandare un parziale messaggio via WhatsApp, perché ovviamente mentre lo stavo inviando mi hanno tolto il telefono, a Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International, più che altro per allertare dicendo: guarda, credo che mi stia fermando il MIS, che è il Servizio appunto di Sicurezza e Intelligence sudanese, se non hai notizie entro breve allerta l'ambasciata. Però è partito parziale questo messaggio, si è fermato a sé. E quindi Riccardo, che cosa ha fatto? Che oltre a essere un attivista molto attento e un mio caro amico, ha dato subito l'allarme. Quindi, nel giro di 4 ore, io sono stata trattenuta lì, mi chiedevano che cosa erano trasferite, perché stavo riprendendo, controllato tutto ciò che io avevo sia nel telefono che nella telecamera, nella macchina fotografica. E devo dire che io non ho perso la testa, perché per il mio metodo di lavoro giro la mattina, registro cose, poi la sera arrivo in albergo e carico sul server. Quindi non ho timore di perdere il lavoro di quei giorni. Quindi sostanzialmente gli dico: ma qual è il problema? È il materiale, quello che c'è nella macchina fotografica o nel telefono? Fate pure, cancellate, nessun problema. Non credo di averli spiazzati. Poi, nel frattempo, fuori si era attivata tutta la macchina, la Farnesina, la ambasciata. Devo sempre ringraziare tantissimo sia il ministro Moavero che l'ambasciatore Lobasso, anzi, soprattutto l'ambasciatore Lobasso, che tempestivamente sono arrivati a una soluzione. Tanto è che io, nel primo pomeriggio, sono stata rilasciata, ecco, quindi si è risolto il tutto. Non è andata così bene a tanti altri colleghi. Un collega che è alla Rabia, lo racconto sempre perché bisogna far capire la difficoltà per i giornalisti oggi ad operare su terreni di crisi. È stato fermato, trattenuto per 3 giorni e addirittura ha subito delle torture. Psicologiche, è stato trattenuto in una stanza con la luce accesa 24 ore su 24, musica alta, il classico atto di coercitivo dei interrogatori per poter estrapolare da dichiarazioni cose che magari possono far comodo a chi vorrebbe verità, che poi non cioè lui è lì solo per fare il suo mestiere, come me. Ma qualcuno voleva che in qualche modo ammettesse una responsabilità di altro genere, che insomma fosse una spia dei inglesi o cose paradossali, quando poi semplicemente appunto noi giornalisti cerchiamo solo di raccontare quello che vediamo.
Proprio insomma su questo volevamo venire, a parte le disavventure e insomma gli attacchi repressivi che subisce la stampa, rivengo un po' a questa domanda che ti facevo su che impressioni avevi avuto dalla piazza.
Sì, giusto. E che c'è tanto da dire, certo. proprio perché se ne parla poco sui media mainstream. Devo dire che io collaboro anche con Repubblica, oltre a dirigere Focus on Africa, e spesso noi ci occupiamo di Sudan. Anzi, 4 giorni prima del golpe avevamo anticipato quello che è stato l'unico giornale ad anticipare quello che è successo poi a Khartoum nel paese. La situazione è quella che poi ancora oggi è lì, vitale, cioè la determinazione del popolo sudanese questa volta ad ottenere una vera e duratura democrazia. Vogliono libertà, giustizia, vogliono avere in mano il loro futuro, ed è per questo che sono determinati. Non dimentichiamo che hanno pagato col sangue questa rivoluzione, sono stati uccisi 70 civili, oltre 70 civili, oltre a un innumerevole numero di feriti. E poi l'altra cosa, l'altra nota, è stata la presenza delle donne, la grandissima presenza delle donne, che forse è stata proprio la novità assoluta, con una consapevolezza e una volontà ferma proprio a fare in modo che tutta la comunità sudanese lottasse per il proprio futuro, per la democrazia, per la giustizia, per la libertà che viene invocata ancora oggi, perché, ripeto, non è ancora finita. Questi colloqui vanno avanti, ma non molleranno i civili, l'alleanza tra politici di opposizione, ma riconoscono solo quei partiti che provengono da realtà che si sono opposte al Bashir. Ad esempio non c'è spazio, non può esserci spazio per esponenti del National Workers Party, il partito di Bashir, almeno questo dalla parte della da parte della realtà civile, delle posizioni civili. Mentre, tenendo conto che a seconda di quella che è la percentuale che è stata stabilita, cioè il 67% dell'assemblea sarà composta da esponenti delle forze per il cambiamento e per la libertà, e il restante ad altre formazioni, e questo lascia un po' pensare che si voglia in ogni caso mettere dentro anche volti, nomi che non sono graditi a questa forza nuova che sta cercando di ottenere un governo autonomo dal potere militare dai vecchi regimi, ecco, dai partiti che rappresentavano il vecchio regime.
L'ultima domanda, un po' appunto, che ci interessava toccare era quello di come si stanno muovendo le diverse forze straniere, guardando insomma questo cambiamento in qualche modo di equilibri consolidati in Sudan. Non so se puoi spendere due parole su questo, come insomma i principali attori regionali stanno reagendo a questo cambiamento insomma abbastanza epocale.
Di sicuro tutta l'Unione Africana si sta spendendo e impegnata per cercare di chiudere questa crisi, perché ovviamente c'è un'instabilità in tutta la regione, in tutte le realtà che sono confinanti e comunque che hanno rapporti con il Sudan. In questi giorni è un via vai continuo di presidenti dei paesi africani più vicini, partner diciamo in qualche modo del Sudan, cioè, c'è stato il presidente dell'Eritrea, ci sono stati anche esponenti di altri paesi che anche medio orientali, molto presente soprattutto come aiuti economici, è il Qatar. Quindi ci sono ovviamente grossi interessi, pressioni affinché questa situazione si dipani in qualche modo. È assente, secondo il mio punto di vista, ma è un fatto, tutto il blocco occidentale. Cioè, c'è un po' anche una colpevole, è sempre stato così, c'è sempre stato questo atteggiamento un po' di attendista sull'Iran. E in questo momento invece è necessario garantire ancora di più la pressione, cioè fare in modo che il successo di questa rivolta, che ha portato comunque alla fine, ricordiamolo, di un regime che per 30 anni ha oppresso il proprio popolo, un presidente che governava nonostante avesse su di sé un mandato per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio. Queste persone, questi cittadini, questa gente che ha voluto fortemente il cambiamento non può essere lasciata sola. Bisogna fare in modo che se il l'attuale giunta, il consiglio transitorio di militare che sta cercando di accreditarsi come appunto una realtà che cerca soltanto di avviare un processo democratico, bisogna fare pressione affinché quello che è successo qualche giorno fa, cioè che delle forze militari sparino su dei manifestanti a mani nude che sono in piazza soltanto per manifestare un proprio diritto, la libertà di espressione, non si ripeta.